Stai per ascoltare un podcast di studenti.it. Tutti i contenuti sono protetti da copyright. Vieni su www.studenti.it per conoscere tutti i podcast didattici. Diritto canonico e altri diritti religiosi. Il diritto non è solo il diritto dello Stato, ma esistono altre espressioni della giuridicità, tante quante sono le forme di aggregazione umana. Anche il diritto canonico, quindi, non è l'unico esempio di diritto religioso. Ogni credenza religiosa che si esplicita in una comunità umana organizzata produce diritto. C'è quindi una pluralità di diritti religiosi, cioè di nuclei di norme che si dirigono ai rispettivi fedeli e ne disciplinano la vita. Ad esempio, i tre grandi diritti religiosi prodotti dalle tre grandi religioni del libro: ebraismo, cristianesimo, islam. Al contrario del diritto canonico, però, gli altri diritti religiosi non sono molto forti. Il motivo è strettamente culturale, cioè il periodo in cui è nato il cristianesimo ha favorito molto per la sua formazione. Dobbiamo però distinguere tra la fede come patrimonio culturale e la fede come incarnazione sociale, perché non tutte le religioni hanno un passaggio tra patrimonio dogmatico e organizzazione sociale. Il termine Chiesa è strettamente legato al cristianesimo, perché nasce appositamente per indicare le chiese cristiane. Il diritto dello Stato usa il termine confessione religiosa per indicare la comunità religiosa, ma il diritto canonico usa il termine comunità religiosa per indicare l'insieme di uomini tenuti insieme da un'identità comune. In questo senso si può notare che c'è una differenza di terminologia. Possiamo dire che non tutte le fedi si strutturano in confessioni o comunità religiose, come ad esempio le religioni asiatiche, ma se la fede non è strutturata socialmente, non costituisce diritto, come nella celebre frase Ubi societas, ibi ius. Quindi se tutte le religioni non fossero anche comunità religiose, non avrebbero diritto. Diritto inteso sempre come organizzazione sociale e non come morale, perché le leggi morali sono ben altro. Infatti non sempre diritto e morale sono congruenti tra loro. Però le regole morali esistono anche senza regole giuridiche. Secondo alcuni studiosi di diritto comparato, i diritti religiosi costituiscono una famiglia giuridica a sé. I diritti statali riguardano l'uomo, qui ed ora, i diritti religiosi nella prospettiva ultramondana e ultratemporale. I primi sono costituiti dal diritto positivo, posto dal legislatore umano. I secondi sono composti principalmente dal diritto divino. Perciò i primi sono detti laici e gli altri religiosi. Quindi i diritti religiosi si differenziano da quelli statali, sia per l'origine del loro diritto, sia per la finalità. Ma questi studiosi ritengono che, oltre ad una diversità con i diritti statali, i diritti religiosi siano anche differenti tra loro. Altri studiosi invece ritengono che la differenza ricorre tra diritti appartenenti a differenti universi culturali. Perciò il diritto canonico è il più prossimo ai diritti secolari che non il diritto islamico. Ritengono inoltre che i diritti religiosi sono accomunati dal fondamento in una legge rivelata da Dio, però contengono anche molte diversità. Ad esempio, nel diritto canonico, sulla base del diritto divino, c'è un grande sviluppo del diritto umano, che è invece più debole nelle altre due esperienze religiose. Inoltre, il diritto canonico conosce il diritto naturale, sconosciuto nel diritto islamico e controverso nel diritto ebraico. Il diritto naturale viene sempre da Dio, ma riguarda in generale tutti gli uomini, non solo i cristiani, quindi i battezzati. Il diritto naturale non è prettamente cristiano, ma un'idea classica. Infatti ne troviamo degli esempi nell'Antigone di Sofocle e con San Tommaso. Quindi esistono due fasce di norme, le norme naturali e le norme rivelate. Gli altri due diritti religiosi non conoscono il diritto naturale, ma solo il diritto divino rivelato. Infatti essi contestano i diritti umani, visti come espressione della cultura occidentale. In questo modo, però, tolgono una base comune e sotto una prospettiva relativistica verrebbero legittimate situazioni come ad esempio la schiavitù. Il diritto naturale invece porta come conseguenza che anche il non battezzato ha rilevanza per la Chiesa, ad esempio con il diritto di libertà di culto. Possiamo dire quindi che per comparare i diritti delle tre grandi religioni monoteiste si può usare un canone interpretativo, cioè notare le somiglianze e le differenze. Un esempio sono i problemi che il divenire della storia pone in rapporto all'esigenza dei diritti religiosi di aggiornare il proprio sistema normativo. Infatti i diritti secolari hanno la legittimazione di mutamento, nel senso che negli stessi ordinamenti giuridici degli Stati il legislatore ha posto i principi del rinnovamento normativo. Viceversa, i diritti religiosi sono irrigiditi in ragione dell'origine della legge, il diritto divino. In realtà, tutti hanno elaborato dei meccanismi per garantire l'adeguamento dei propri apparati normativi, e ognuno in maniera diversa. Nell'ordinamento ebraico e in quello islamico, costituiti dal solo diritto divino, attraverso l'opera dell'interprete, nell'ordinamento canonico, costituito in buona parte anche dal diritto umano, attraverso la via legislativa, cioè la modifica di quella parte dell'ordinamento giuridico costituita da norme di diritto umano. Nel diritto canonico assume una certa evidenza anche l'attività interpretativa, come uno strumento di adeguamento della legge. Comunque, il diritto canonico è il più elastico degli altri diritti religiosi, proprio perché è costituito in gran parte da diritto umano, che gli altri diritti religiosi non hanno. Questo podcast è terminato. Vieni su www.studenti.it per conoscere nuovi MP3 didattici.